Ed eccoci tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout 9:37. Siamo in collegamento con Diego, un compagno e anche un software developer, quindi una persona addetta ai lavori, con il quale vorremmo appunto approfondire le notizie che stavamo appunto accennando poco fa. Ciao Diego, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno a tutti quanti.
Ciao, grazie per la tua disponibilità e inizierei subito con il chiederti un po' che cosa si sta muovendo a Torino. Appunto, accennavamo a questi progetti di nuovi data center in diverse aree della città e non solo, si parla anche di Caselle, di insomma anche aree della cintura e della provincia e insomma, quali sono questi progetti e soprattutto anche cosa sono questi data center, a cosa servono? Perché c'è un tale investimento in questo senso?
Allora, grazie a voi intanto. Ma sì, come già introdotto, è in corso una trasformazione abbastanza significativa che solleva sicuramente diverse questioni critiche. Innanzitutto partirei da cos'è un data center. Essenzialmente è una struttura fisica che ospita un grande numero di computer, server, apparecchiature di rete. Immaginatevi un enorme magazzino, ma invece di scatole, merci, è pieno di armadi contenenti migliaia di computer. Questi centri svolgono, diciamo, tre funzioni principali: l'archiviazione di dati, l'elaborazione, cioè eseguono calcoli complessi come ad esempio quelli necessari per l'intelligenza artificiale, e distribuzione di dati, cioè permettono l'accesso a dati e servizi attraverso internet, il famoso cloud. Quindi detto questo, come già dicevi, nel futuro a Torino ne sono previsti almeno altri 5, di cui tra l'altro uno di Avio e uno di Leonardo. E di questi cinque, in questi giorni si sta parlando in particolare di due. Il primo è il caso dell'ex Bonafus, che è particolarmente problematico. L'area è enorme, si parla di 155.000 metri quadri. È un'area con un passato industriale pesante, legato alla Fiat. Qui il progetto originale, che è stato cancellato per far posto al data center, prevedeva una riqualificazione completa, con residenze universitarie, centri di ricerca, e insomma un piano che avrebbe potuto rivitalizzare un'area che è abbandonata da anni. Ma il nodo di questo caso specifico è che il terreno è contaminato. E la bonifica della falda acquifera richiederebbe investimenti enormi, tanto che negli anni sono naufragati altri progetti, tra cui l'ipotesi di farci il nuovo ospedale Maria Vittoria. E quindi la scelta di virare verso un data center appare come una soluzione di ripiego, che è dettata più dai costi proibitivi della bonifica che da una vera visione di sviluppo urbano. E infatti, in questo caso, esigenze dei cittadini, degli studenti in particolare, vengono sacrificate a favore di questi server. Tra l'altro, Torino, insomma, una città dove la carenza di alloggi per studenti è un problema reale. Quindi già questo dovrebbe sollevare alcune perplessità sulla direzione dello sviluppo urbano. L'altro caso invece di cui in questi giorni si parla di più è quello di Caselle, che presenta una dinamica un po' diversa, ma comunque significativa. Qui c'è un colosso immobiliare coinvolto, Ines, che ha già saturato l'area milanese, e ha deciso quindi di spostarsi verso Torino e di fare un investimento colossale, si parla di mezzo miliardo di euro, per costruire sei palazzi di 30 metri d'altezza in un'area sempre, insomma, di di circa 150.000 metri quadri. Per dare un'idea, parliamo di una ventina di campi da calcio, e occupati da edifici altri 30 metri, e insomma, come una sorta di piccola città di computer. E ovviamente, diciamo, sorvolando sulla questione della pianificazione urbana, ci tengo a tirare fuori un aspetto cruciale, secondo me, di cui non si parla al momento, quando si parla di data center, AI, o comunque si parla troppo poco, che è l'impronta energetica. Questi data center e l'intelligenza artificiale hanno dei consumi impressionanti. Un solo data center può arrivare a consumare fino a, cioè, l'equivalente di una città di medie dimensioni. Infatti, cioè, anche considerando il consumo invece di acqua, oltre che di energia, le cose non migliorano. Per citare, diciamo, dei dati, una sessione con ChatGPT tra le 10 e le 40 domande consuma fino a mezzo litro d'acqua. Questo dato ovviamente è destinato ad aumentare. Si stima infatti che nel 2026 il consumo energetico dell'AI sarà 10 volte superiore a quello attuale. Nel caso del consumo di acqua si parla di miliardi di metri cubi di acqua che dovranno essere prelevati per sostenere l'AI. Chiaramente a Torino, in questo caso si parla di un fabbisogno energetico veramente enorme che va aggiunto alla rete già esistente. Infatti, il problema di come reperire questa energia sta alimentando un dibattito abbastanza preoccupante ultimamente, che è quello della necessità di tornare al nucleare. Dico dibattito, ma si fa per dire, perché il governo sta procedendo spedito cercando di far passare tutto in sordina. Comunque si parla di ritorno al nucleare come unica soluzione per alimentare la fame di energia di questi centri. È una tendenza che già si vede bene in altri paesi, dove anzi i sostenitori del nucleare oggi usano proprio l'argomento dei data center e dell'intelligenza artificiale per promuovere la costruzione di nuovi impianti.
Sì, e soprattutto vediamo come chi sono, diciamo, i grandi gruppi e le grandi aziende che vanno in questa direzione e che vogliono investire appunto anche in tutta una retorica su il nucleare di ultima generazione, sui microreattori. Pensiamo a Google, a Amazon, a tutta una serie di appunto multinazionali che di fatto vogliono andare a investire sul nucleare per poi avere appunto a disposizione energia illimitata per andare appunto a continuare in questa direzione rispetto a tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, questa dimensione. E secondo me è importante quello che dicevi rispetto ai dati concreti. Rispetto appunto al consumo idrico ed energetico, perché quando parliamo di dimensione appunto tecnologica e virtuale, in qualche modo è difficile comprenderne gli agganci materiali, e invece si tratta proprio di un qualcosa che ha degli impatti veri e propri, molto più concreti di quanto non ci si immagini, perché appunto parliamo di ettari di suolo che dovrebbe essere dedicato alla costruzione di questi data center, di queste infrastrutture, e quindi appunto per sottolineare, diciamo, la materialità poi di fatto di queste infrastrutture energetiche. E un altro aspetto che è molto materiale riguarda poi quelli che sono gli interessi che è su un livello livello molto più alto si giocano su scala mondiale, a livello geopolitico. Una notizia di qualche giorno fa è Elon Musk che ha messo sul tavolo 97 miliardi di dollari per comprare la società guidata da Altman, ossia OpenAI. Quindi ecco, su questo magari in chiusura ti chiederei ancora un commento rispetto a quello che si sta muovendo su questi ambiti. Avevamo fatto anche un'altra diretta su Radio Blackout durante un info con Stacca Stacca, proprio per parlare di quello che è il caso DeepSeek, per esempio. Quindi si giocano altri interessi, quindi ti lascerei la parola su questo per concludere.
Certo, allora, ma adesso sulla disputa tra Elon Musk e Sam Altman di OpenAI non starei ad entrarmi troppo, direi se non, cioè, solo che insomma trovo che sia espressione, sono entrambi espressione dello stesso sistema, si presentano come geni salvatori dell'umanità, ma poi in realtà insomma dietro questa retorica da missione per l'umanità si nascondono le solite battaglie di potere, controllo sulle tecnologie che potrebbero valere trilioni di dollari. E come dici tu, l'improvvisa accelerazione di questa corsa all'AI non è casuale, riflette una complessa partita geopolitica che va ben oltre l'innovazione tecnologica. Diciamo, al centro di questa dinamica c'è la competizione tra Stati Uniti e Cina per il dominio tecnologico. Oggi l'AI è vista come chiave del potere di questo secolo, proprio come il petrolio lo è stato nel XX. E questa percezione ha scatenato una vera corsa agli armamenti digitali con profonde implicazioni per l'economia e gli equilibri di potere che già oggi stiamo vivendo. Nel caso dell'Europa e dell'Italia ci si ritrova in una posizione un po' più complessa, perché da un lato si cerca di regolamentare l'AI attraverso tutta una serie di normative e dall'altro c'è il timore di rimanere indietro, e questo spiega in parte la proliferazione di questi data center, investimenti nell'AI anche in casa nostra. E un aspetto cruciale secondo me è quello che l'AI è diventata oggi uno strumento di soft power, cioè chi controlla l'AI controlla i flussi di informazione, parte della produzione culturale, nonché la narrativa globale sull'AI, appunto. E quindi non è solo una questione di capacità militare e economiche, ma anche di influenza culturale, credo. Il problema è che ovviamente il costo di questa corsa sfrenata è enorme, perché mentre poi le superpotenze si contendono questo dominio, le questioni cruciali come la sostenibilità ambientale, maggiore equità sociale, la privacy, vediamo questi giorni che è anche un tema che torna in auge, vengono tutte sacrificate sull'altare di questa competizione tecnologica. E quindi niente, per concludere, diciamo, stiamo vivendo in questa, quella che viene pomposamente chiamata l'era dell'intelligenza, però insomma quotidianamente siamo bombardati da queste promesse convenientemente vaghe e senza una scadenza precisa, per cui in futuro si faranno cose che nemmeno immaginiamo, l'AI ci salverà tutti, la panacea di tutti i mali, che è un po' il discorso che sentiamo da 30 anni. La domanda è, dopo questi 30 anni in cui il progresso tecnologico nel digitale è stato enorme, ci sentiamo davvero più prosperi? Io penso che il progresso sociale, quello vero, ad oggi semplicemente non si è materializzato, con buona pace degli spacciatori di prosperità della Silicon Valley.
Certo, grazie mille. Se ancora qualche minuto ci arriva un messaggio al 346-667-3263 che ci chiede: vi prego, spiegatemi velocemente come avviene il consumo di acqua usando internet. Quindi ecco, è significativo.
Raffreddamento. tanti computer nella stessa stanza che fanno calcoli complessi producono tanto calore, perché comunque sempre di elettricità parliamo, e quel calore lì va dissipato, e quando si parla di dimensioni molto grandi c'è bisogno di tantissima acqua per raffreddare tutto il sistema.
Certo, grazie. Quindi
grazie a voi.
Continueremo sicuramente a approfondire questo tema, e noi ti salutiamo e alla prossima.
Un saluto a tutti, buona giornata. It's a romance war, like that. This one going out. Let it get this one, yes, sir.